Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Anna Maria Barbato Ricci incontra Ulisse. Ulisse è Luca Barbareschi.
Ulisse, sei tu? Sei tu che hai il basto del nostro eterno pellegrinaggio.
Anche lassù la mia Itaca mi appare vicina e lontana. E quando sto per approdarvi, ecco sorgere nebbie iridescenti e diventare un vortice gentile, come un volo di farfalle. La spiaggia che, ad occhio nudo scorgevo, arretra, ed io son pervaso non dalla disperazione, giammai, ma da una delusione che mai mi adira, né d'altronde mi scoraggia. Accetto il fio, pervaso dal dolce licor della redenzione.
Chi sei, Ulisse? Me lo son chiesta inseguendo il tuo personaggio rappresentato da così tanti scrittori e poeti. Ognuno ha proiettato in te se stesso, creando davvero un Ulisse multiforme, non solo per ingegno, ma anche per personalità. Il padre tuo, Omero...
Ma sei certo che sia stato un padre? C'è un collega moderno del grande Erodoto che vive fra le brume di un'isola di un mare a me sconosciuto, tal Andrew Dalby, che ha lanciato l'audace teoria che non esista alcun Aedo cieco, né una staffetta di Aedi che si sia tramandata la narrazione e la sua espansione attraverso la tradizione orale che mi riguardò, bensì fossi il parto della fantasia di una nobildonna che scriveva per le amiche del gineceo. Un'ipotesi ardita che sa ancora sulla capacità psicologica dimostrata dal cosiddetto Omero di rappresentare i sentimenti al femminile. Pochi clangori d'arme nella mia Odissea. Un'immagine dell'amore, della tenerezza, dell'animo delle donne che neanche le abilità di introspezione acuite dalla cecità avrebbero potuto far immaginare ad un individuo di sesso maschile.
È un'ipotesi che mi piace. Le donne sono coloro che contengono la vita, che prende le forme della vita. Anche tu avessi una madre, Anticlea, che ti portò in grembo, dunque nulla vieta che fosse proprio donna che elaborò quei versi così appassionanti e parlò senza sprezzo delle molte donne che ti legarono a loro. Circe, Calipso, la tenera ingenua Nausicaa, persino le sirene e, sovrastante tutte, Penelope, che fece dell'amore per te una ragione di vita.
E come molti uomini navigai nel mare della conquista territoriale e della conquista passionale. Mai dimenticai Penelope e sempre vagheggiai il ritorno da lei, comprensiva, dedita a me. Nell'intanto, però, se si presentava qualche occasione... Parlavamo di mia madre, Anticlea. La salutai da viva, prostrata dalle lacrime, prendendo il mare verso Ilio, ed ella teneramente mi strinse al petto, non immaginando né lei né io che quell'abbraccio fosse un addio e che la mia lunga assenza divenisse causa della sua morte. Anche il racconto dell'incontro con mia madre durante il mio viaggio nell'Ade, accompagnato da Tiresia, indovino, letto in profondità, potrebbe rappresentare un'ulteriore prova che l'Odissea fu scritta da una donna.
Perché mi dici questo, Ulisse? Forse per ammorbidire il mio giudizio su di te, renderti a me gradito? Sai bene che la tua figura nella mia mente mescola l'eroe, il girovago senza tregua, ma anche il mentitore, il moderno uomo utilizzatore finale seriale.
Seriale. Ti rispondo con quei versi che descrissero questo incontro. Poi giudica tu chi sono. Lì la mia anima è davvero a nudo. Io lì fermo restai, finché mia madre sopraggiunse, che bevve il nero sangue e mi conobbe, e tra il pianto disse a me parole alate.
Come scendesti, figlio mio, da vivo nell'ombra tenebrosa? Ardo è vedere questi luoghi ai viventi. E grandi fiumi vi sono in mezzo, e orribili correnti, e l'oceano, anzitutto, che uno a piedi non può varcare, se una bella e salda nave non abbia.
E allora parlando io le risposi: «O madre mia, necessità mi spinse qua giù nell'Ade, a interrogare l'ombra del tebano Tiresia, ma tu parla sincero, e questo dimmi: quale fato di morte, lungo strazio, ti ha sopraffatta? Un lento morbo? O forse ti colpì coi suoi miti dardi e uccise la saettante Artemide? E del padre dimmi che lasciai?»
Sento che questa scena stimola tutte le corde della sofferenza per la perdita di un figlio, e poi emerge il desiderio irrealizzabile, secondo la visione dei tuoi contemporanei di quasi 2800 anni fa, di colmare il baratro fra i vivi e i defunti.
Vedete, anche ora, tra le ombre, cerco colei che fu mia madre, ma mi sfugge come Itaca, vagheggiata, inseguita. Mi sfugge come il senso di quella mia vita di viandante compulsivo che mi condusse fino all'estrema sfida, quella che il vostro Dante Alighieri considerò il mio peccato d'orgoglio, tale da farmi condannare all'inferno. Il nostro incontro mi diede una straziante percezione di dannazione. L'un lito e l'altro vidi in fin la Spagna, fin nel Marocco e nell'isola di Sardi, ed altre e altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercule segnò li suoi riguardi. A ciò che l'uomo più oltre non si metta, dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. «O frati», dissi, «che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza».
Del folle volo, quello che Dante ebbe a riproverarti ancor più che per il tuo inconsapevole ateismo.
A lungo ho riflettuto sulla descrizione che di me ha fatto il vostro sommo poeta. Egli mi rappresentò come una specie di propria immagine al negativo. Sotto il profilo della conoscenza, entrambi siamo stati degli eroi, degli scopritori. Tuttavia, Dante si autoesaltò in quanto si considerò un esploratore illuminato dalla grazia di Dio, mentre dall'immagine che dà di me io mi pongo come un ribelle, un temerario che osa imporre la propria volontà agli dèi, sfidandoli. Sì, peccai di superbia, non ho difficoltà ad ammetterlo, e nello schema mentale teologico dell'Alighieri l'arroganza umana rappresenta un inconcepibile sovvertimento dell'ordine dell'universo, ovvero una forma di follia. Anche Dante però fu altrettanto temerario quanto me.
La presunzione non ti manca? Non ti sembra di volere manipolare i fatti per giustificarti ai miei occhi?
No. Percepisco chiaramente che Dante sente consonanza fra le vostre esperienze intellettuali e di esplorazione dell'universo della conoscenza. Non aveva mai dimenticato gli anni giovanili trascorsi nelle fila dei filosofi laici, coloro che si lasciarono tentare da uno strumentario conoscitivo del tutto indipendente dal valore della fede religiosa. Ma andiamo, messer Alighieri, credete di salvarsi in tempo dal fallimento tornando alla fede? e fu perciò che mi precipitò all'inferno. In fondo, quante volte avviene, anche ai vostri tempi, che un ex compagno politico vi si rivolge contro cambiando credo? D'altronde, l'approdo alla montagna del purgatorio, che per me, rappresentato come ateo ed egocentrico, fu tragico epilogo d'insana avventura. Lasciate che ve lo dica, fu in realtà la premessa per una storia molto più prosaica e crudele, in quanto le imprese marinaresche dei portoghesi e poi degli spagnoli, pur condotte sotto la protezione divina, finirono con lo sconvolgere l'intero pianeta, aprendo la strada alla nascita del colonialismo e del capitalismo, ovvero i peccati mortali dei giorni vostri.
È vero, maestà. Ora che i viaggi interplanetari ci tentano e con le moderne conquiste tecnologiche possono condurci alla scoperta di nuovi mondi, il folle volo null'altro che il salto in una pozzanghera, mentre ben più angoscioso e da vertigine il viaggio dentro noi stessi.
Sagace osservazione, la sfida al destino. Il folle volo sono ancora più temerari nell'interiorità. Non a caso si ritiene che, anche ora che voi moderni vi sentite i padroni del mondo, non lo siete del vostro cervello, che rappresenta l'ultimo continente esplorato solo marginalmente. L'essere umano è magnetizzato dal mistero, lo fugge e lo rincorre in una danza intellettuale antica come il tempo. Lo attesta un protagonista illustre della modernità, Albert Einstein, con una frase che sembra fare da filo d'Arianna al labirinto della nostra psiche. La mente intuitiva è un dono sacro, la mente razionale è un fedele servo. Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono sacro. A volte il peregrinare umano rincorre il dono sacro.
Ma quel suo ultimo viaggio?
Sì, stetti poco ad Itaca. Sì, fui temerario fino all'extrema ratio. La Penelope, che avevo lasciato sposa, era diventata una matrona rancorosa. Finita l'accoglienza festosa, si era fatta sospettosa, indagatrice. Il figlio Telemaco era diventato adulto senza di me. Argo, il cane, era morto. Seppellì mio padre. I proci erano stati debellati in un'orgia sadica di sangue. Cosa avevo da dividere con quest'isola pietrosa? Partì di nuovo. Presi un'altra volta il mare. Volli di nuovo sfidare Poseidone e la sua vendetta. C'è qualcuno che l'ha raccontato?
In varie chiavi. Tennyson, Gozzano, persino Borges.
Con Tennyson, benché anziano, volli riprendere a navigare e, ritrovati alcuni compagni di viaggio, prospettai loro nuove avventure, nonché la possibilità della morte per mare. Forse è destino che i gorghi del mare ci affondino.
Anche Umberto Sabati descrisse.
Sì, fortunatamente, in maniera benevola. Nella mia giovinezza ho navigato lungo le coste dalmate. Isolotti a fior d'onda emergevano, ove raro un uccello sostava, intento a prede. Coperti d'alghe scivolosi al sole, belli come smeraldi, quando l'alta marea e la notte li annullava, vele sotto vento sbandavano più a largo, per fuggirne l'insidia. Oggi il mio regno è quella terra di nessuno. Il porto accende ad altri i suoi lumi. Me, al largo, sospinge ancora il non domato spirito e della vita il doloroso amore. Dunque, Saba seppe vedermi come un uomo che non riesce a fermarsi, desideroso di conoscenza, che ha passato la sua giovinezza viaggiando. Infatti sapeva che io preferivo il mare infinito, che promette avventura alla tranquillità del porto illuminato, in cui si rifugia chi è bramoso di pace, di tranquillità. La mia fu una decisione complessa, quella di vivere la vita in entrambi i suoi aspetti di amore e di dolore, rischiando di mio per soddisfare la mia dignità di uomo e ricercando una meta più alta.
Un riscatto, dunque, il cristallizzarsi in un'eterna giovinezza intellettuale.
Jorge Luis Borges dall'altra sponda dei secoli? Rispose Dante rivendicando la mia modernità. Egli affermò che certamente intraprese un viaggio folle, impossibile, ma l'angoscia, la partecipazione palese che in Dante si vedono in filigrana sono quasi troppo profonde e intime. Dante dunque nei fatti non è l'anti-Ulisse, poiché fa un viaggio non meno folle del mio, che però egli vuol far risultare autorizzato da Dio. Per Borges Dante è un me cristianizzato, ed il folle volo del poeta toscano è la scrittura del libro stesso. Dante era un teologo che in nome di Dio si arrogava il diritto di decidere il bene e il male per l'eternità. Ma essendo io nato in un'epoca precristiana, non potevo essere condannato per il mio ateismo, bensì per delle colpe morali universali.
Foscolo invece fu ambivalente nel descriverti, in Azzacinto e nei Sepolcri.
Ma in effetti ebbi idee conflittuali e ambivalenti nei miei confronti.
Proprio tu parli di ambivalenza.
Ti schieri anche tu con quel piemontese macerato, sarcastico, Gigi, Guido Gozzano. Ma lo sai che nel suo poemetto Ipotesi mi corbella ad uso di una potenziale moglie analfabeta come una delle capre che riuscirono inizialmente a farci ingannare il ciclope? E lo fece, ti assicuro, non tanto per colpire me, quanto piuttosto per sbeffeggiare un suo contemporaneo roboante che si chiamava Gabriele D'Annunzio, che mi inserì nel suo poemetto Maya. Mi esaltò, diede di me un'interpretazione speculare alla sua personalità, come un eroe della vita libera.
Sì, fu proprio la sua definizione di re delle tempeste che diede il gancio a Gozzano per canzonarti.
Probabilmente era un finto obiettivo, usato da Gozzano per lanciare strale al vate, stentorio e dal suo superumismo. Egli fece di me un eroe spogliato dalla propria sacralità e intoccabilità. Dote esaltate invece da D'Annunzio. Mi descrisse come un avventuriero in fuga continua, un incallito, maturo, come dite voi, playboy circondato da coccotti, in continuo girovagare che approda sulle spiagge del Mediterraneo e poi vuole veleggiare verso l'America in cerca di fortuna. Sì, da diventare qualcuno. Io che m'ero autodefinito nessuno. Il mio itinerario, insomma, ricalcava profeticamente quello delle tante persone che ambiscono a partecipare al vostro grande fratello per diventare personaggi o si lanciano in politica per radicare scalate sociali.
Per carità, Ulisse, non metterti a fare il sociologo d'accatto.
Va bene, va bene, va bene. Ritorniamo al cereo Gozzano. In lui divenne un uomo immortale. Io che avevo rifiutato Calipso di donarmi l'immortalità in cambio della rinuncia del ritorno ad Itaca, che tradisce i valori della famiglia, ovvero un non eroe. Vabbè. Ma diede proprio un'immagine deteriore di me, in cui non voglio riconoscermi. Forse, però, fu presago di qualche eroe dei periodici patinati dei vostri giorni.
Forse ti trattò meglio James Joyce, che ti trasfigurò nel personaggio del suo Ulysses.
Temo però che si sia fatto prendere la mano inseguendo cerebralità che rendono il suo libro rivolto solo ad un ristrettissimo pubblico molto forbito. Lo scrittore mi fa combaciare come l'uomo moderno che aspira al ritrovamento di quei valori di cui viene privato dallo squallore, dalla sordida meschinità della vita quotidiana e del mondo che lo circonda. Joyce, raccontando la vicenda di un uomo qualunque, in un giorno qualunque, tenta di far risaltare l'universalità dell'esperienza narrata e l'associa a tutta l'umanità. La figura del protagonista, Leopold Bloom, però non ha niente a che vedere con me, che sempre fui definito eroe, anzi, è l'anti-eroe per eccellenza. In lui tutto si riduce ad un essere, una semplice esperienza, una frivola curiosità. E poi c'è un tema di morte che non sento mio. Secondo la tesi dell'autore, l'unico modo per sfuggire ad essa è il viaggio, da compiere al di là della terra.
Insomma, Ulisse, sei un eterno protagonista in cui l'uomo si specchia.
Nel dirti addio, con lei voglio intrecciare due persone speciali. Il mio conterraneo, Costantino Scafavis, e il tuo connazionale, ti sorprenderò, Lucio Dalla. Il primo mi cantò, letterariamente parlando, leggendomi nel cuore.
Mi incuriosisce ora, maestà, su come l'ha rappresentato nella sua modernità Lucio Dalla e la sua sensibilità così spiccata e indimenticabile.
È molto semplice. Mi ha richiamato alle mie responsabilità rispetto agli uomini che, ahimè, trascinai con me in quel folle volo. Capitano che hai negli occhi il tuo nobile destino, pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino? Capitano che hai trovato principesse in ogni porto, pensi mai al rematore che sua moglie crede morto? Itaca, 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 la mia casa ce l'ho solo là.
Che hai trovato principesse in ogni porto, pensi mai al rematore che sua moglie crede morto? Capitano, le tue colpe pago anch'io coi giorni miei, mentre il mio più gran peccato fa sorridere gli dèi. E se muori è un re che muore, la tua casa avrà un erede. Quando io non torno a casa, entran dentro fame e sete. Capitano che risolvi con l'astuzia ogni avventura, ti ricordi di un soldato che ogni volta ha più paura, ma anche la paura in fondo mi dà sempre un gusto strano, se ci fosse ancora mondo sono pronto dove andiamo.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Anna Maria Barbato Ricci ha incontrato Ulisse. Ulisse era Luca Barbareschi.